Laudetur Jesus Christus.
I titoli, il nuovo appello del Papa per il Libano, si intensificano le proteste antigovernative a Beirut. Francesco ricorda il 75° anniversario di Hiroshima e Nagasaki e chiede di pregare per un mondo totalmente libero dalle armi nucleari. La pandemia di Covid-19, sono 20 milioni i contagi nel mondo, quindi in India per il Black Day e la giornata di preghiera per la penisola coreana. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Papa Francesco ha ricordato ieri all'Angelus la catastrofe di martedì scorso a Beirut e ha chiamato tutti, a partire dai libanesi, a collaborare per il bene comune di questo amato paese. Quindi l'appello alla comunità internazionale per gli aiuti. Fausta Speranza.
L'identità peculiare del Libano, frutto dell'incontro di varie culture, emersa nel corso del tempo come un modello del vivere insieme. La ricorda il Papa senza nascondere la preoccupazione e l'urgenza del momento.
Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo.
La speranza è la preghiera da condividere.
Prego perché con l'aiuto di Dio e la leale partecipazione di tutti, essa possa rinascere libera e forte.
L'invito alla Chiesa perché si avvicina al popolo nel suo calvario.
E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che stiano vicini al popolo e che vivano con uno stile di vita improntato alla povertà evangelica, senza lusso, perché il vostro popolo soffre e soffre tanto.
Lo avete sentito nei titoli, ieri era il 75° anniversario del bombardamento americano su Nagasaki, seconda città giapponese dopo Hiroshima, vittima della bomba atomica nel 1945. Ascoltiamo ancora Francesco.
Mentre ricordo con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno, rinnovo l'invito a pregare e a impegnarsi per un mondo totalmente libero da armi nucleari.
Torniamo dunque al Libano. Dopo la violenta manifestazione di sabato, anche ieri il paese ha vissuto ore di tensione. La catastrofe di Beirut aggrava la già precaria situazione economica libanese. E mentre si muovono i paesi donatori, nel governo si registrano dimissioni. Giancarlo Lavella.
Le due esplosioni del 4 agosto scorso, con oltre 150 morti, 100 dispersi, 5.000 feriti e 300.000 sfollati, pesano come un macigno sul futuro del governo di Beirut, così come la gravissima situazione economica. La comunità internazionale chiede un'inchiesta indipendente per chiarire l'evento. Prima del disastro già il ministro degli esteri aveva lasciato l'esecutivo, mentre ieri ha annunciato le sue dimissioni il ministro dell'informazione, signora Abdel Samad. Il gruppo dei paesi donatori promette consistenti aiuti, ma chiede a Beirut di attuare riforme decisive. Una situazione che vede sempre più debole il premier Hassan Diab, soprattutto di fronte alla piazza, sempre più in fermento contro la corruzione e l'inadeguatezza della classe politica. Anche ieri Beirut è stata teatro di violenti scontri e oggi c'è attesa per il Consiglio dei Ministri straordinario, nel quale si prevedono altre dimissioni, per affrontare una crisi per adesso di difficilissima soluzione.
Siamo in Niger, 6 turisti francesi e 2 accompagnatori nigerini sono stati uccisi da uomini armati nella città di Kure. L'eccidio è avvenuto in una zona dove da anni si ripetono violenze per opera dell'estremismo violento e criminale che continua a imperversare nonostante la guerra spietata condotta dall'esercito nazionale, appoggiato dai militari francesi. Gli aggiornamenti sulla pandemia superati nel mondo, i 20 milioni di contagi con quasi 735.000 decessi. Il paese più colpito restano gli Stati Uniti con oltre 5 milioni di casi, seguito dal Brasile che ha raggiunto la tragica soglia delle 100.000 vittime. Uno scenario di guerra, dicono gli esperti locali, critici verso il presidente Bolsonaro. A pagare un prezzo altissimo sono le popolazioni indigene. Ieri nella giornata mondiale a loro dedicata l'ONU ha ribadito che va tutelato l'isolamento dei nativi perché fragili e privi di difese immunitarie. I rischi e l'azione della Chiesa a loro favore, nelle parole di Monsignor Piero Conti, vescovo della diocesi brasiliana di Macapá, l'intervista è di Gabriella Ceraso.
Chi ha portato il coronavirus nei villaggi più distanti sono stati purtroppo i garimperus che vanno a cercare l'oro. Sono situazioni difficili da controllare, per quello che noi sappiamo l'isolamento è necessario e siccome i villaggi sono lontani, quando qualcuno sta male, quindi bisogna ricorrere agli elicotteri, agli aerei, quindi è importante esigere che il governo e il Ministero della Salute facciano il possibile.
Cosa si può fare oggi alla luce del dei risultati del sinodo dedicato all'Amazzonia, ma anche alla luce dei ripetuti appelli che Papa ha fatto per le popolazioni indigene.
Difendere quello che abbiamo espresso nel documento Cara Amazzonia. Bisogna convincere le persone che questo è il cammino, perché dall'altra parte il peso è sempre quello di occupare la terra, trasformare foresta, la natura, pensando che possiamo fare quello che vogliamo. Di fatto questo non è vero.
E si celebra oggi in India, con il sostegno della Chiesa, il Black Day, la giornata per i diritti dei fuori casta, tra di loro molti cristiani che subiscono discriminazioni e pregiudizi. Michele Raviarne ha parlato con Monsignor Felix Machado, arcivescovo di Masai nei pressi di Mumbai.
Violenza non è direttamente, ma è molto sottile. La casta si tocca in ogni rapporto umano. Quando non c'è acqua, come possono lavare le mani? E così pensano tutti che uno che è povero ha portato questo virus.
Che cosa si può fare per superare questa situazione?
Ci sono molti che aiutano. Abbiamo anche dialogo interreligioso molto centrato su questo problema. Ma nell'applicazione dei rapporti sociali questa sofferenza è insopportabile. Noi speriamo che questa giornata sia una cosa per svegliare le coscienze della gente.
La preghiera dei cristiani è un importante atto di solidarietà per tutti e due i popoli della penisola coreana. È lo spirito che ha portato anche quest'anno il Consiglio Ecumenico delle Chiese ad organizzare ieri una giornata di preghiera per la pace e per la riunificazione tra nord e sud. Francesca Sabatinelli ha intervistato Michel Charbonnier del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico e pastore nella chiesa valdese di Torre Pellice.
Il vento dell'ecumenismo soffia forte in Corea del Sud. Io credo che il fatto che le chiese, da una parte, tengano accesi i riflettori su questa ferita, su questa necessità di riconciliazione, e dall'altro facciano sentire la loro presenza e elevino la loro preghiera, ha un valore anche proprio per i fedeli coreani.
Ci sono delle prese di posizione molto importanti, una tra tutte l'impegno sul disarmo nucleare, punto fondamentale per le due Coree.
Senz'altro il fatto che le chiese, non da sole, ma insieme come chiese, tengano alta l'attenzione e continuino questo lavoro importantissimo di testimonianza e di richiesta di un disarmo il più possibile totale, credo che sia parte della loro vocazione, chiaramente, ma anche uno strumento indispensabile proprio in questo tempo in cui rischiamo di essere distratti da tante altre cose.
Sono già fuoriuscite oltre 1.000 tonnellate di carburante dal Gargo Wakasho, la nave giapponese che si è arenata 2 settimane fa a largo della punta sudorientale dell'isola di Mauritius. Il governo si rischia una catastrofe ambientale. E sarà allestita oggi al Teatro Argentina di Roma la Camera Ardente per Franca Valeri, la grande attrice milanese deceduta ieri all'età di 100 anni. I funerali si svolgeranno poi in forma strettamente privata. Grande il cordoglio nel mondo della cultura per ricordare l'interprete, l'autrice e appassionata di musica classica. E chiudiamo tornando all'Angelus di ieri: abbandonarsi con fiducia a Dio in ogni momento della nostra vita, specialmente nell'ora della prova e del turbamento. E questo l'invito rivolto dal Papa, ricordando il brano evangelico in cui Gesù cammina sulle acque del lago, mentre la barca dei discepoli è rimasta bloccata a causa di una tempesta. Amedeo Lo Monaco.
La barca in balia della tempesta, ricorda Papa Francesco all'Angelus, è immagine della Chiesa che in ogni epoca incontra venti contrari, a volte prove molto dure. In quei frangenti, aggiunge il Pontefice, può avere la tentazione di pensare che Dio l'abbia abbandonata, ma in realtà è proprio in quei momenti che risplende maggiormente la testimonianza della fede, la testimonianza dell'amore, la testimonianza della speranza. Anche noi, come nel caso di Pietro, che temeva di affondare, ricorda il Papa, possiamo essere a volte sopraffatti dallo spavento e dalla paura.
Quando sentiamo forte il dubbio e la paura, ci sembra di affondare nei momenti difficili della vita, dove tutto divenne buio, no? E non dobbiamo vergognarci di gritare come Pietro: Signore, salvami. È una bella preghiera. Possiamo ripeterla tante volte: Signore, salvami. Gesù è la mano del Padre che mai ci abbandona, la mano forte e fedele del Padre che vuole sempre e solo il nostro bene.
È tutto, ma vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli, regia, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Buon ascolto con i nostri programmi.